Questa mattina per il nostro consueto appuntamento con RT Special abbiamo in collegamento telefonico Luca Bartoni, personaggio gualdese che si è in trasferta a Bologna, che vive a Bologna. Innanzitutto buongiorno Luca, grazie di essere con noi.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, io ho chiamato Luca per il semplice motivo, mica tanto semplice poi, che lui ha fatto un viaggio in Ucraina, non solo lui ovviamente, insieme ad altre persone, ed è tornato con i fuoriusciti. Praticamente i profughi della guerra, ne ha portati diversi insieme ad altre persone qui in Italia, e adesso volevo parlare di questa operazione, insomma, che si è conclusa da poco, Luca.
Sì, si è conclusa domenica notte.
Ecco, sì, questa domenica passata. Allora, innanzitutto le motivazioni che ti hanno spinto a fare una cosa del genere, perché tu nella vita sei un dirigente informatico, quindi sì, sei immerso nel tuo lavoro, nelle tue cose, come mai? Che cosa è scattato dentro di te?
Ma dunque, io ho due bambine e vedere i notiziari, queste povere persone, questi bambini, queste mamme sole, spaventate, senza un posto dove andare, non riuscivo più a stare con le mani in mano, dovevo far qualcosa, questa è stata la motivazione.
Quindi come ti sei mosso? Non è che uno salza la mattina, prende la macchina e parte. Chiaramente avrai cercato contatti, non so se l'avevi già, o un gruppo di amici.
Esatto, no, infatti volevo che la cosa non fosse, nonostante la forte motivazione, volevo essere sicuro di fare del bene in maniera concreta, quindi partire a caso non lo vedevo come una cosa saggia. Quindi ho cercato tra contatti eventuali se c'erano delle Ollus o delle organizzazioni che potevano, che facevano questo tipo di viaggi. Non ne trovavo fin quando ho visto un messaggio sui social di una certa Cristina Giacomelli, che appunto lei da sola stava promuovendo questa azione, quindi si era messa in contatto con principalmente la Caritas sul posto e stava cercando persone e furgoni per andare appunto al confine. La nostra iniziativa si è chiamata a quel punto, proprio nata spontaneamente dai social, per Viaggio al Confine, e poco dopo che abbiamo iniziato a chiedere in giro per eventuali beni piuttosto che altre persone che potevano aggiungersi con furgoni, la solidarietà è scattata da tutte le parti. Si sono uniti a noi altri quattro furgoni della Ollus SIE di Alessandria, quindi siamo diventati un convoglio da 7 furgoni. Materiali da tutte le parti.
Ecco, quindi non siete partiti a mani vuote, siete partiti con aiuti concreti per le popolazioni.
Allora, noi avevamo il contatto, il vicepresidente del Consiglio Comunale di Cracovia, tale Lukas Wantuch, che da lì ci scriveva, lui ha un'associazione di sul luogo in Polonia, ci scriveva che cosa necessitavano. Paradossalmente non c'era più la necessità di vestiti o di altre cose che in Italia spesso venivano raccolte, ma cose molto particolari che effettivamente, ragionandoci poi, avendo visto sul luogo, necessitavano, tipo cuscini, non avevano più cuscini, piuttosto che queste donne non avevano modo, essendo lì in Polonia sono passati 2 milioni di profughi, non avevano modo di ricaricare il cellulare per tenere i contatti con i mariti che erano rimasti in Ucraina, e quindi power bank per i cellulari,
certo,
piuttosto che medicinali e cose di questo tipo. Riempiti i furgoni, siamo partiti da Modena.
Come l'avete reperita questa roba, Luca?
Il reperimento di tutti questi materiali è stato fatto lanciando questi messaggi sempre sui social, e la risposta è stata, come dicevo prima, calorosa e immediata.
Cioè vi hanno risposto aziende, negozi, perché magari io so...
Cristina addirittura gli ha scritto un ristorante, una pizzeria di Modena, che gli ha acquistato un numero spropositato di scatolette di tonno cibo a lunga conservazione,
certo,
e un numero spropositato d'acqua. Cosa impressionante.
Però sono cose che sono importanti, perché bisogna pur mangiare.
Esatto, esattamente.
Ci fermiamo un attimo, riprenderemo tra poco. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance.
Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali.
In grosso e dettaglio di componenti e attrezzature per l'industria e officine meccaniche.
Dalla bulloneria alle centrali ad aria compressa, alla saldatura e ricambistica agricola. Tutto per l'operatore professionale. L'antinfortunistica con calzature Lotto e Sparco. Utensili professionali del gruppo Makita, Bosch, USAG, SMC. Lubrificanti del gruppo Total per agricoltura e industria.
Giardinaggio tecnico, rivenditore autorizzato e assistente. EFCO, ricambistica agricola, oliodinamica, pressatura tubi.
Filva Forniture Industriali, tecnologie di qualità per chi lavora.
Via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Shop online filvaindustria.com.
Radiatori Minelli Alvaro a Gualdo Tadino. La ditta Minelli Alvaro da oltre 40 anni si occupa del settore radiatori con servizi di riparazione e sostituzione di radiatori per auto e camion, sistemi di raffreddamento aria condizionata e riscaldamento di ogni automezzo. Radiatori Minelli Alvaro, interventi rapidi e soluzioni economiche. Zona industriale nord, Gualdo Tadino. Telefono 337 64 76 63.
RT. dal 1975 insieme a te. RT, la nostra storia, la tua storia.
Siamo in collegamento telefonico, ricordo, Luca Bartoni. Tra l'altro Luca Bartoni è figlio di Pietro Bartoni, che a Gualdo Tadini è conosciuto come il presidente dell'associazione ex carabinieri, che saluto tra l'altro. Tu non hai intrapreso la strada che ha fatto tuo padre con l'arma, ovviamente, come ho detto prima, hai scelto il percorso informatico, quindi hai scelto una strada completamente diversa, ma credo che ti dia altrettante soddisfazioni.
Sì, non ho intrapreso la carriera da carabiniere, ma ho ripreso da mio padre il fatto di dare sempre una mano quando serve.
E beh, questo lo sappiamo benissimo, perché Pietro in questo settore è veramente molto bravo. Poi tra l'altro fisicamente è proprio la sede, è proprio sotto la nostra radio, quindi ci incontriamo anche spesso e volentieri. Tornando a noi, al tuo viaggio, com'è che l'hai chiamato? Verso il confine?
Viaggio al confine.
Viaggio al confine, ecco, avete organizzato quindi un convoglio di 7 furgoni.
Eravamo un totale di 7 furgoni.
Stracolmo di generi utili che ti sono stati richiesti dal sindaco di una città polacca.
Esattamente, dal vicepresidente del Consiglio Comunale Lukasz Wandruch, che gestisce tutti i SMERS, appunto tutti questi beni che poi arrivano direttamente in Ucraina. I furgoni pieni e l'abbiamo svuotati a Cracovia.
Quante persone eravate?
Eravamo un totale di circa 18 persone.
Sui vari furgoni praticamente, no? Perché vi alternavate anche alla guida, suppongo, un bel viaggio. Quanto è durato il viaggio, Luca?
Il viaggio nella sua totalità è durato dalle 6:30 del mattino del 25 fino alle 3:30 di notte del 27, di domenica 27.
Avete guidato ininterrottamente praticamente, dandovi il cambio, suppongo.
Ci siamo dati il cambio, sì, esattamente spesso, perché effettivamente sono un totale di 3.800 km, ma ci siamo anche fermati a dormire.
Beh, certo. E una volta giunti in Polonia, voi non avete oltrepassato il confine, suppongo?
Allora, la situazione è stata questa: arrivati a Cracovia abbiamo incontrato Lukasz, che lì al centro, siamo arrivati a Cracovia verso le 9:30, abbiamo scaricato i furgoni. Successivamente 4 furgoni della SIE sono partiti per Lublino, che è un paese più a nord della Polonia, dove c'è un altro centro di accoglienza profughi, e noi siamo andati invece verso Przemyśl. Ve lo dico così, non so se la pronuncia è giusta, ma
va bene.
È il grande hub di gestione appunto profughi ucraini, che c'è lì a circa 30 km dal confine ucraino.
Ho capito.
Arrivati lì ci hanno registrato come driver, perché l'organizzazione ovviamente è molto importante in questi casi, ovviamente. I polacchi hanno, in questo grandissimo centro commerciale, hanno praticamente svuotato il centro commerciale, fanno starlo dentro tutti questi profughi e registrano chi viene a dare una mano e chi viene a prenderli per portarli nelle varie regioni europee.
Certo.
E nel momento in cui qualcuno ha necessità di andare in un paese e c'è l'offerta, viene registrato e collegato i documenti. Io mi sono registrato come driver e l'eventuale persona che veniva con me nel mio furgone doveva essere registrata a sua volta e i nostri documenti dovevano essere collegati.
Quindi tutto sotto controllo praticamente.
Esatto, perché purtroppo in queste situazioni non c'è mai fine alla cattiveria umana, c'è anche, non tutte le persone che sono lì sono brave persone.
Quindi c'è il pericolo, si parlava di tratta di bambini, cose del genere, si è parlato anche di questo. Quindi esatto, fanno bene, come dire, ad essere molto ligi, molto puntigliosi. Ti ha sorpreso questa organizzazione, Luca?
Mi ha sorpreso soprattutto da chi era fatta, perché era fatta sicuramente, c'era l'esercito polacco, anche americano, c'era l'organizzazione di volontariato polacche, ma c'erano i scout, ragazzini di 17-18 anni che stavano lì e senza fatica gestiono tutte queste cose. È stata veramente una cosa bellissima vedere questi ragazzetti che si davano da fare, ma con compiti molto importanti.
Gli scout sono, come dire, conosciuti anche per essere organizzati.
Sì, quindi... Esatto. E, lì a Przemyśl siamo stati in grado di recuperare 6 persone, erano 2 adulti, 2 adolescenti e 2 bambini. E quindi abbiamo preso i loro bagagli, la loro roba, sono montati nei due, eravamo rimasti in 3 van,
sì,
in 2 van nostri, e sono immediatamente ripartiti per l'Italia. Ero rimasto io con il mio van e altre 4 persone, e a quel punto ci hanno detto: guardate, proprio sul confine, quindi andando ancora più a est, c'è bisogno. Allora ci hanno guardato in faccia e hanno detto: beh, andiamo. E siamo partiti alla volta di Medica. Medica è sul confine, quindi esattamente dove le persone arrivano a piedi, sostanzialmente. Lì c'è un altro campo profughi molto più alla mano, sono tende classiche da campo profughi. Lì la situazione era un pochino più tesa, perché? Perché appunto arrivavano queste persone a piedi, disperate.
E immagino.
Quindi ovviamente sempre l'esercito, la polizia lì fortunatamente, grazie a un giornalista italo-polacco che era con noi, abbiamo potuto parlare con l'esercito, con la polizia, ci siamo fatti accreditare come aiuti umanitari, si sono fidati di noi e ci hanno fatto entrare, perché altrimenti non si poteva entrare nel campo profughi, giustamente, direi.
Certo.
Siamo entrati e abbiamo iniziato a dire a tutte le persone che erano lì chi voleva andare in Italia, chi aveva già contatti in Italia. E la scena lì, nella sua drammaticità, ovviamente è stata anche una cosa che ha riscaldato un po' il cuore, perché lì in questo campo c'era praticamente come un mercato dove veniva offerto di tutto, ma senza pagare nulla. Quindi queste persone arrivate, qualsiasi cosa avesse necessità, vestiti, pannolini, altro, tutto quanto era lì a disposizione loro. E c'erano persone da tutto il mondo, dalla Cina, dall'India, da Israele, dagli Stati Uniti.
Bellissimo, bellissimo questa cosa.
Ci
fermiamo ancora un attimo, riprendiamo tra poco.
dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo?
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti, dona il plasma. avis.it.
Laboratorio Analisi Cliniche Geochim a Gualdo Tadino. Da oltre 20 anni offre un servizio completo in campo diagnostico. Analisi cliniche generali, endocrinologia, tiroide, epatite, medicina del lavoro. Prelievi tutti i giorni, compreso il sabato, dalle 7.30 alle 9.30. Domiciliari su appuntamento. Laboratorio Analisi Geochim. Dal 1986, qualità e professionalità. Viale Giorgio Mancini 42, Gualdo Tadino. www.geochim.com.
Nascere è venire alla luce, ma c'è chi nascendo passa dal buio al buio, dal silenzio al silenzio. Sono le persone sordocieche. La Lega del Filo d'Oro le accompagna nel cammino della vita, aprendo per ciascuna di loro spiragli di serenità. Chi ha avuto la fortuna di attraversare la vita nella luce può fare qualcosa di davvero importante. Un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Chiamaci al numero verde 800 96 96 00.
RT, un mondo di musica e di informazione.
Bene, riprendiamo il nostro colloquio con Luca Bartoni. Stavamo parlando di questo tuo viaggio insieme ad altre persone in Polonia, ai confini con l'Ucraina, dove hai portato generi richiesti perché servivano, insomma, non sto parlando di anche derrate alimentari, ma comunque altre cose, insomma, furgoni carichi svuotati sul confine e ritorno con persone che volevano venire in Italia. Eravamo rimasti, Luca, al fatto che tu in questo campo profughi, dove sei riuscito ad entrare, ti hanno accreditato come membro di aiuti, insomma, adesso non so il nome esatto, e ti sei trovato di fronte a una, come dire, una disponibilità ad aiutare a livello internazionale.
Esattamente, sì. In questo campo, appunto, c'erano tutte queste persone di tantissime nazionalità, tutte lì per dare il loro aiuto, per dare le robe gratuitamente alle persone che arrivavano, i profughi che arrivavano. Le scene straziante ovviamente abbiamo già viste in tutti i telegiornali, potete immaginare. In questo caos, appunto, noi cercavamo di comprendere se c'era qualcuno che voleva andare in Italia.
Una curiosità, ma come vi facevate capire? Perché non credo che tu parli polacco.
Sì, è stato fondamentale una giornalista del Resto del Carlino, che è italo-polacco, che era con noi, e traduceva con le persone. Sì, è stato fondamentale, è stata fondamentale. Con noi è venuta anche dall'Italia una persona ucraina che ci accompagna per tutto il viaggio, così poteva colloquiare con...
Avevate una sorta di interprete al seguito.
Solo che l'interprete è partita con i primi due furgoni
e tu sei rimasto senza l'interprete. Certo,
siamo rimasti lì in questo marasma. Finalmente ci hanno chiamato una soldatessa dell'esercito polacco, è venuta a cercarci perché ci aveva detto: guardate che quella ragazza lì sta cercando di andare in Italia. E qui abbiamo incontrato Svitlana. Svitlana, 24 anni, due bambini, Daniel e Milo, 4 e 2 anni, era lì a quel campo da 2 giorni dopo un viaggio di altrettanti giorni, che veniva da sud di Kiev, da Kremchuk. Mm-hmm. E era arrivata lì e non sapeva più come fare, perché, appunto, ritornando al concetto, erano tutti gli aiuti, sono delle varie persone, gli avevano detto che l'avrebbero portata in Italia a pagamento. Noi, lei ovviamente non aveva nulla, non aveva nulla assolutamente, non due inutili di e una valigia con alcuni vestiti. Quindi a quel punto ci siamo messi d'accordo con lei, sempre con questa è la cosa bella, sempre con tutta la polizia dell'esercito che stava con noi a parlare, perché l'esercito, la polizia, voleva capire chi eravamo noi
e, certo,
e si andava tutto a buon fine. Abbiamo chiamato quindi il suo contatto in Italia, abbiamo parlato direttamente, a quel punto abbiamo visto, avuto il via libera, siamo tornati a Prescemis, a Lab, perché lei doveva registrare i suoi documenti, agganciare i suoi documenti e miei. A quel punto siamo partiti, e una scena stupenda che poi alla fine appunto il giornalista mi ha anche confermato successivamente, che hanno appena hanno visto la polizia all'uscita dal centro app e avevamo dei bambini a bordo, mi ha fermato subito, mi hanno chiesto di tutto, documenti di nuovo, documenti, che eravamo driver, eccetera eccetera, e alla fine mi hanno ridato i documenti e il poliziotto mi ha detto grazie infinite per quello che state facendo, e lui mi ha confermato, guarda, questa è una cosa che per un poliziotto polacco è quasi impossibile che dicano gentilezza di questo tipo.
Beh, la cosa mi avrà fatto piacere, penso,
anche perché lì effettivamente la gente ce n'è tanta, tantissima, non riescono ad andare via tutti, e quindi c'è bisogno appunto di qualche modo di aiuti che li possano portare nelle varie nazioni europee.
Quindi è iniziato il tuo viaggio a ritroso per tornare in Italia con il van pieno praticamente.
Esattamente, siamo ripartiti, ci siamo fermati a Brno in Repubblica Ceca per dormire, e poi da Brno siamo arrivati a Modena.
Una curiosità, nessun problema nell'attraversare le varie frontiere, suppongo?
Assolutamente no, assolutamente nessun problema, ci hanno fatto passare direttamente, addirittura in Repubblica Ceca non ci hanno fatto neanche pagare l'autostrada.
A proposito, questo viaggio come l'avete finanziato?
Abbiamo fatto un crowdfunding su Eppela, che è organizzato da Cristina Giovanelli, e grazie a quello siamo riusciti ad affittare i van e a pagare i diesel dell'autostrada.
Ha funzionato quindi questo crowdfunding?
Sì, sì, ha funzionato, ma ripeto, nel momento in cui abbiamo iniziato a condividere questa iniziativa sono state tantissime le donazioni, le disponibilità d'aiuto e il resto. Sì.
E quindi siete tornati in Italia?
Siamo tornati in Italia, a Modena, abbiamo scaricato alcune persone, poi io e un altro ragazzo delle Marche abbiamo portato Viplana e i suoi due bambini fino a Santa Benedetta del Tronto,
dove aveva una conoscenza.
Esattamente, lì siamo voluti accertare la situazione, quindi certo, dove andava a stare, con chi era, quindi abbiamo preso i suoi bagagli, l'abbiamo portato fin dentro casa, abbiamo verificato dove dormiva, e insomma questa persona sostanzialmente è un signor anziano che ha la persona che lo aiuta appunto, che è ucraina, ha una villetta schiera molto grande.
E quindi si era, come dire, dato disponibile ad ospitare. Benissimo, quindi avete verificato che era tutto in regola.
Esattamente, esattamente.
Bene, ci fermiamo ancora un attimo e poi riprenderemo per la parte conclusiva.
apri gli occhi e scegli la qualità.
Tra Sol'Ottica Occhio, in via Flaminia chilometro 189 a Gualdo Tadino, e a Nocera Umbra, in piazza Umberto I, trovi competenza, serietà professionale, costante aggiornamento tecnico, con controlli della vista gratuiti, applicazione lenti a contatto su misura per i tuoi occhi, il tuo occhiale graduato pronto in un'ora, una vasta scelta di montature da sole e da vista delle migliori griff.
Ottica Occhio, nei punti vendita di Gualdo Tadino e in Nocera Umbra. Una volta scelta ad occhi aperti, ci puoi contare. Ad occhi chiusi.
A Gualdo Tadino, sabato 30 aprile al Teatro Thalia alle ore 21, Festival Città di Gualdo Tadino. Nel corso della serata si esibiranno di fronte a una giuria qualificata giovani cantanti con brani inediti. La partecipazione è gratuita. Ingresso al teatro libero, su prenotazione. Sono aperte le iscrizioni. Chi volesse aderire può contattare la Scuola Comunale di Musica Casimiri e Tralab Production, media partner dell'evento Radio Tadino. Ai partecipanti che non hanno un brano inedito ne verrà fornito uno da Etralab Production. Festival Città di Gualdo Tadino, dedicato a giovani cantanti emergenti. Sabato 30 aprile, ore 21, Teatro Thalia.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Antonio Conte vince la panchina d'oro 2020-2021. L'attuale allenatore del Tottenham, protagonista con l'Inter dello scudetto della scorsa stagione, con 20 voti ha battuto di un punto Stefano Pioli, tecnico del Milan. In terza posizione l'allenatore dell'Atalanta, Giampiero Gasperini. Per Conte è il sesto riconoscimento, oltre alle 4 panchine d'oro, una panchina d'argento e il premio speciale del 2018 per la Premier League vinta col Chelsea. La panchina d'argento, riservata al miglior allenatore della Serie B, è andata ad Alessio Dionisi, l'anno scorso protagonista della promozione dell'Empoli. Con la fine dello stato d'emergenza, gli stadi della Serie A tornano al 100% della loro capienza. A partire da questo weekend, per la prima volta da oltre 2 anni, gli impianti sportivi non avranno dunque più limiti di capienza. 2 dei match chiave per la corsa a scudetto stanno già correndo verso il tutto esaurito. Attesi oltre 40.000 spettatori a Torino per Juventus-Inter, già 60.000 invece italiani distaccati per Milan-Bologna a San Siro di lunedì. Gianni Infantino si ricandida, il presidente della FIFA ha annunciato a Doha l'intenzione di portare avanti il proprio lavoro con un terzo mandato che diventerebbe comunque l'ultimo. Nel 2023 mi candiderò per la rielezione, ha comunicato Infantino, che si batterà per il mondiale ogni 2 anni. Non abbiamo fretta, abbiamo avuto tanti pareri positivi, ma anche una grande opposizione, ha precisato Infantino. Basket, l'Olimpia Milano cede in casa e spreca un'ottima possibilità di salire in seconda posizione di Eurolega. I lombardi vengono sconfitti in casa dal Bayern Monaco, che si impone 72-63. Naomi Osaka, ad un anno di distanza dall'ultima finale disputata e vinta all'Australian Open, è di nuovo all'atto decisivo di un torneo. La giapponese batte in 3-7 la svizzera Bencic e conquista la finale al torneo di Miami. In semifinale invece lo spagnolo Alcaraz, che elimina in 3-7 il serbo Kecmanovic, ed ora affronterà il polacco Urciak. È tutto, alla prossima edizione.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Sei su RT.
I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful. Beautiful.
Siamo nella parte conclusiva della nostra chiacchierata con Luca Bartoni, che si è impegnato in questo viaggio verso il confine per portare aiuti ai profughi ucraini, e nel viaggio di ritorno lui insieme ad altri volontari, sette furgoni, avete messo insieme sette furgoni, quindi avete fatto una gran bella carovana sia di aiuti, che al ritorno questi furgoni sono tornati pieni ovviamente con persone che volevano raggiungere l'Italia. Questa è un po' la sintesi di quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Tu hai ripreso la tua attività normale adesso, Luca, credo, no?
Sì, sì, sono tornato in ufficio e ho ripreso la mia attività.
Esatto. Te l'hanno dato volentieri un permesso, perché suppongo che in qualche modo tu ti sia dovuto assentare giustificando, poi non so se hai preso le ferie oppure ti hanno dato un permesso particolare.
Ho preso un giorno di ferie, ma non c'è stato nessun problema. Sì, sì.
Oh, benissimo. E nel tuo viaggio, sia all'andata che al ritorno, hai avuto modo di incontrare altre iniziative analoghe fatte da altri italiani?
Tantissime, veramente tantissime. Lì a Prešenice, dove arrivano tutti quanti le persone che possono portare via i profughi, c'erano tantissimi gruppi italiani che aiutavano in tal senso, e sono rimasto anche lì un po' sbalordito a vedere non solo italiani ma spagnoli, inglesi, quindi persone che col furgone dall'Inghilterra sono arrivati lì.
Pensate, c'è stata una grande.
L'Europa si è mossa, ecco.
Ah, questo è la tua testimonianza diretta, l'hai verificato con i tuoi occhi che c'è stata questa grande solidarietà. Che cosa ti ha lasciato dentro questo viaggio?
Cosa mi ha lasciato? Mi ha lasciato tanto, tantissimo, perché fin quando le vedi in televisione determinate cose, ovviamente provi dei sentimenti. Quando ci sei dentro, quando hai a che fare con determinate situazioni, sicuramente segnano l'anima, e questa cosa sicuramente ha segnato tutti noi. Ce lo siamo detti quando abbiamo finito il viaggio, appunto, poi abbiamo ancora una chat WhatsApp dove ci scambiamo,
sì,
ancora dei messaggi, e è sicuramente una cosa che ha segnato tutti quanti noi. Quello che è fondamentale, quello che è bello, è comprendere che c'è del buono, soprattutto, nonostante tutto, c'è del buono.
Che noi pensavamo fosse merce rara, in parte lo è ancora, per carità, però, come dire, fa bene al cuore vedere sentire il tuo racconto, che ha visto tanta solidarietà, non solo italiana, ma anche a livello internazionale. Meno male, ecco.
Sì.
Lo rifaresti?
Già stiamo organizzando per.
No, perché dopo questa esperienza ti sei reso conto che lì c'è veramente bisogno di tanto, allora magari ti poteva nascere lo stimolo di ritornarci, e a quanto mi dici è probabile che succeda di nuovo.
Sì, sì, sicuramente accadrà di nuovo, perché lì arriveranno, stimato almeno altri 4 milioni di profughi.
Mamma mia, sono tanti.
Sì, e quindi la situazione è già critica adesso, quindi immagino quando arriveranno altri profughi, ecco.
Poi se non si raggiunge un cessate il fuoco diventerà sempre più problematico, e speriamo che si arrivi a questo, a un cessate il fuoco quanto prima.
Tutta l'industria che è rimasto dentro, perché chi è rimasto lì in Ucraina non ha più nulla, né acqua né...
E questo lo vediamo attraverso la televisione, ovviamente noi siamo informati dai media, quindi questo non l'hai visto nemmeno tu perché non sei entrato in Ucraina, ovviamente. Ma penso che transitare proprio a ridosso del confine con tutte le persone che hai visto, ti sei fatto un'idea di quello che la guerra produce, che penso io, nessuno di noi immaginava una cosa del genere in Europa. Ecco,
ecco. Un'altra scena che mi è rimasta molto impressa è vedere a piedi tutte queste donne, bambini e anziane venire verso la Polonia, ma anche tanta altra gente entrare in Ucraina, erano tutti uomini.
Sì, 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 infatti c'è questo un doppio senso di marcia, uomini che entrano per combattere, donne e bambini che escono per salvarsi, insomma. Ecco, Luca, siamo alla conclusione della nostra chiacchierata, è stato un piacere ascoltarti, io spero che questo tuo racconto abbia portato nuove informazioni e nuove sensazioni anche a chi sta ascoltando la radio. In chiusura ti auguro buona vita, ovviamente, e magari ci risentiremo ancora quando sarai di ritorno da un altro viaggio. Grazie tante e buona giornata, Luca.
Buona giornata.